Buonasera a tutti spagnoli e non, bentornati sulle frequenze di Radio Atlanta con me Valentina Iaia per parlare anche questa sera di un paese del mondo e questa sera è la volta dell'Austria. Che gioia aprire con Strauss, non potevamo fare altrimenti dato che questa puntata è dedicata all'Austria, Repubblica Federale dell'Europa Centrale, 83.880 km quadrati suddivisi in 9 Länder. Confina con Svizzera e Liechtenstein ad ovest, Slovenia a sud-est, Italia a sud, Ungheria a est, Slovacchia a nord-est, Germania e Repubblica Ceca a nord. Quanti vicini di casa, chissà le riunioni di condominio come si scannano. È una democrazia rappresentativa parlamentare, sebbene il presidente sia stato eletto direttamente dai cittadini, ed è uno dei 6 paesi europei che hanno dichiarato la neutralità permanente, nonché tra i pochi paesi al mondo che include il concetto di neutralità eterna nella sua Costituzione. E so cose belle. È membro delle Nazioni Unite dal 1955, mentre l'ingresso nell'Unione Europea è avvenuto il 1 gennaio 1995. Io vi ricordo i numeri a proposito di anni e date per contattarci: il telefono 0231 6010 e il WhatsApp 373 880 855. Mi raccomando, vi aspetto numerosa come il mio nickname di Instagram, ma direi di proseguire con Strauss. Solo che sapete, siccome è lunedì sera, insomma io starei un po' schiscia, facciamo così: anziché la marcia di Radetzky ci ascoltiamo magari un bel valzer un po' più rilassante.
Thank you.
Capodanno Johann Strauss su Bel Danubio Blu, parlando dell'Austria, 8.783.000 abitanti e sanno sciare tutti perché è uno stato senza sbocco sul mare, con capitale ovviamente la città di Vienna, che di abitanti ne conta invece circa 1.850.000, posta sulle rive del fiume appunto Danubio. Le sue origini moderne risalgono al IX secolo, quando il territorio dell'Alta e della Bassa Austria divenne sempre più popolato e il nome Ostarrichi è attestato per la prima volta in un documento ufficiale del 1996. No, che cosa dico? Cosa mi fate dire? 996, mille anni prima, da Ottone I. Quando ho letto Ottone I ho detto, ma secondo me no. Cioè, Ottone I non è un personaggio, cioè, insomma, non ce lo vedo uscire con Craxi, per dire. Comunque, da allora questa parola si evolse in Osterreich. Bene, l'Austria, dovete sapere che è un paese in cui il turismo è una fonte molto importante di reddito, che vale circa il 9% del prodotto nazionale lordo, grazie alle numerose attrazioni turistiche su due direttrici, le Alpi e la cultura. E come in tutto il resto della regione alpina, anche in Austria si è assistito ad una crescita considerevole dell'economia grazie al turismo. Il flusso turistico è attratto sia dalle località montane, affollate in ogni stagione, sia dalle città ricche di testimonianze artistiche e attività culturali, in particolare Vienna, Linz, Salisburgo e Graz. Ma direi di cominciare questa puntata con allegria e giovialità, flaggando il topic personaggi famosi austriaci con una risposta proprio joyful joyful. Il personaggio famoso austriaco più famoso della storia è, ahi noi, Adolf Hitler, nato al confine con la Germania ma nella parte austriaca. Hitler raggiunse, diciamo, la notorietà per vicissitudini legate ovviamente alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, forse non tutti sanno che il capo del partito nazista tedesco, nonostante il ruolo chiave che ha giocato nella guerra guidando la Germania, era di origini austriache. Così come forse non tutti sanno che da piccolo, alla domanda cosa vuoi fare da grande, non rispondeva certo il dittatore ma il pittore, e ci provò anche. Soltanto che dopo essere stato rifiutato per ben 2 anni dalla Accademia di Belle Arti di Vienna, dovette lasciare la scuola perché, insomma, i soldi scarseggiavano e la vita da pittore non portava da nessuna parte, e a quel punto si trasferì a Monaco di Baviera, dove poi si arruolò e cominciò la sua vita tedesca, che sappiamo tutti com'è tristemente culminata. Roba che a saperlo quasi quasi ce li compravamo noi 2 quadri, che dite? Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. This waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna.
bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? This waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns. In the midst of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know.
This Waltz, salutiamo Micol Beltramini che sicuramente ci sta ascoltando, molto appassionata di Leonard Cohen, mi viene da dire anche giustamente per questo grande autore. Stiamo parlando di Austria, mi avete nominato nei vostri messaggi Gustav Klimt, noto pittore ed esponente dell'Art Nouveau e autore del famoso quadro Il Bacio. Non tutti forse si ricordano che Klimt in effetti è nato a Vienna, quindi di nazionalità è austriaco. Altro austriaco molto celebre è diventato recentemente Felix Baumgartner, rimasto sconosciuto al mondo praticamente fino al giorno in cui non ha deciso di buttarsi dallo spazio, diventando l'unico uomo al mondo ad aver infranto il muro del suono. Nel 2012, durante il suo lancio dallo spazio, ha raggiunto una velocità pari a 1357 km orari, una cosa pazzesca. Altro austriaco dedito all'alta velocità è l'indimenticabile Niki Lauda, il tre volte campione del mondo di Formula 1, ha vissuto una vita al limite, lo sapete un po' tutti perché molti dei nostri ascoltatori sono appassionati di Formula 1. Nonostante l'incidente del 1976 che lo sfigurò, ritornò in pista dopo pochissimo tempo. È un film recente incredibilmente bello sulla vita di questo personaggio originale, è Rush, che vi consiglio viva di guardare. E una che si è fatta conoscere alla velocità della luce è la vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2014, sto parlando di Conchita Wurst. Al secolo Tom Neuwirth, classe 1988, si è presentata a Copenaghen in abiti da drag queen e con la canzone Rise Like a Phoenix ha vinto, signori. E dato che siamo nel mese, nonché nella settimana del Pride, io direi che ce la riascoltiamo molto, molto volentieri. Conchita Wurst. Rise like a phoenix.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be?
Day. And you have got
avete che voce, Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix dall'Eurovision Song Contest 2014 che vinse. Beh, mi sembra il momento adatto per parlare del Pride, perché siamo a giugno 2019 e ricorrono i 50 anni del primo Pride a New York nel 1969, per cui è un mese di grandi celebrazioni qui a Milano. Sabato 29 ci sarò anche io sul palco del Pride, sarò lì con Drama Milano e con MTV Italia. Attenzione, mi raccomando, non mancate, perché ci saranno tante sorprese e tanto divertimento. Ci sarà anche il nostro sindaco Beppe Sala. Abbiamo riascoltato Conchita Wurst. Come da lui stesso affermato, la parola Wurst, salsiccia in tedesco, proverrebbe dall'espressione Es ist mir Wurst, usata in tedesco col senso di non me ne frega niente, mi è indifferente. E in un'intervista ha affermato che utilizza questa espressione in relazione al fatto che di una persona non gli importa da dove arriva o quale sia il suo aspetto, basandosi soltanto sul suo modo di essere, insomma un inno all'amore. Altro personaggio di origine austriaca, dato che di Austria stiamo parlando, motivo di orgoglio e famoso soprattutto più che per il suo aspetto, per la sua conformazione fisica, è quel dinamitardo ormonale di Arnold Schwarzenegger, senza bisogno di presentazioni. Arnold Schwarzenegger è uno dei personaggi contemporanei più famoso in Austria, nato nei pressi di Graz. Gli austriaci lo hanno considerato forte motivo di orgoglio per molti anni, fino ad arrivare a nominare lo stadio di calcio dove gioca lo Sturm Graz a suo nome, quindi il stadio Arnold Schwarzenegger. Nel 2005 però cosa è successo? È successo che Schwarzenegger è stato eletto governatore della California e ha rifiutato la grazia, così giusto per iniziare il mandato con una botta di brio, a un ex criminale di una delle bande più importanti d'America, diventato poi attivista e scrittore, sul quale fu girato anche un film, quindi molto popolare e molto amato. Quindi come reagirono a questo gesto i politici di Graz? I politici di Graz, piuttosto indignati, dissero: ah sì, e noi cambiamo il nome dello stadio, così oggi lo stadio si chiama Stadion Liebenau, così impari Arnoldo Nero Nero. Baby girl, where you at? Got no strings, got men attached. Can't stop that feeling for long, no. Making dogs wanna beg, breaking them off your fancy legs, but they make you feel right at home now. See, all these illusions just take us too long, and I don't want it bad. Because you walk pretty, because you talk pretty, because you make me sick, and I'm not she want me to buy a thing on my house, on my job, on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father's last name. When I get you alone, when I get you, you know. When I get you alone, when I get you, you know. Now, come on, yeah, yeah, yeah. Baby girl, you the shit that makes you my equivalent. Your toys in the drawer tonight, all right. All my dogs talking fast. Ain't you got some photographs? 'Cause you shook that room like a star now. Yes, you did. Mm-hmm. All these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not leaving till you're 21:24 su Radio Atlanta ed era Robin Ficke con il suo esordio When I Get You Alone, singolo di debutto dal 2002. Campionando palesemente Beethoven. Ora, bisogna dire che Beethoven è nato a Bonn in Germania, ma visse per lunghissimo tempo a Vienna e lì morì. Prontamente il messaggio di Giulia: pazzesco come Beethoven, pur essendo sordo, compose delle musiche straordinarie, mentre Tiziano Ferro continua a stracciarci l'anima pur sentendoci benissimo. Giulia, sei cattiva. Ma torniamo a parlare di musica, da che la tradizione musicale è sempre stata un punto di rilievo nel panorama culturale folcloristico dell'Austria. Ecco, sebbene la musica sia stata ed è ancora oggi uno dei vanti di tutto il continente europeo, l'Austria si pregia di aver dato i natali ad alcuni dei più importanti compositori che la musica classica abbia mai avuto, e tra i nomi più rilevanti compaiono i precursori della musica romantica, i pionieri, quali vabbè Mozart, Strauss, che abbiamo già ascoltato, e Schubert. Il più grande compositore di tutti i tempi sicuramente è Wolfgang Amadeus Mozart, la personalità più celebre di cui va fiera tutta l'Austria. Nato a Salisburgo nel 1756, bambino prodigio, già a 4 anni, pensate, suonava violino e cembalo, e sembra che le sue prime composizioni siano arrivate quando praticamente lui aveva appena 5 anni. Cioè, voi a 5 anni cosa facevate? Giocavate con il Lego, guardavate ai tempi Heidi, adesso Masha e Orso. Io mi immagino un piccolo Wolfgang Amadeo sul seggiolone che guarda la mamma mentre lo imbocca e pensa: guarda sta cretina che vuole farmi credere che un cucchiaio sia un aeroplano, che ancora manco l'hanno inventato. I suoi componimenti, tra cui ricordiamo vabbè Le nozze di Figaro, Il flauto magico, Il Don Giovanni, ma soprattutto il suo genio precoce, lo hanno reso un'icona immortale, al pari diciamo di quello che entrò nella musica europea col valzer viennese, ma anche con la marcia di Radetzky in apertura di puntata, che è Johann Strauss, come il figlio, l'omonimo Johann Strauss, che fantasia, sarà celebre per le sue opere dal gusto rivoluzionario che tanto piacevano agli asburgici della metà dell'Ottocento. Infine non possiamo non citare uno dei più grandi compositori di musica da camera, quali Franz Schubert. Si chiama musica da camera perché bastano 5 minuti che crolli in un sonno eterno, che poi deve venire il principe di Biancaneve a risvegliarti con un bacio. No, non è vero, musica rilassante. Prendiamo, non so, in esame l'Ave Maria, anche musica religiosa, un genere nuovo per l'epoca e anche particolarmente apprezzato. A breve avremo la testimonianza di uno che di musica classica se ne intende e che inizio già adesso a ringraziare, ma prima di mandare in onda il suo messaggio apro una parentesi regale e mando in onda una sigla famosissima.
E lasciate che io sia.
Principessa Sissi, anche se in realtà è tedesca, vabbè. Elisabetta di Baviera diventò imperatrice d'Austria, si guadagnò la cittadinanza austriaca praticamente ad honorem, famosa anche per la vita intensa e travagliata, 4 figli di cui una morta a 2 anni e un figlio che si è suicidato, insomma non è che sia proprio il massimo dell'allegria. La Hofburg di Vienna ospita il museo del tesoro imperiale Schatzkammer, che raccoglie il tesoro sacro e profano degli Asburgo, nonché il museo della principessa Sissi e gli appartamenti dell'imperatore, che secondo me andate a visitarli, che se vi serve ispirazione per arredare casa, all'IKEA trovate tutto. Altro personaggio regale proveniente dall'Austria era Maria Antonietta, figlia della nota Maria Teresa. Alcuni credono che sia francese soltanto perché fu regina di Francia, ma in realtà Maria Antonietta è nata a Vienna. Quando a soli 14 anni fu promessa in sposa al futuro re di Francia, Luigi XVI, divenne poi regina di Francia. È stato anche girato un bel film su di lei, quello di Sofia Coppola, io lo ricorderò per sempre, soprattutto per l'amazing colonna sonora, ma ci ascoltiamo il vocale di Emanuele.
Ciao Valentina e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta. Mi chiamo Emanuele Dominioni e sono un cantante d'opera.
Eccoci qua.
Il mio rapporto con la musica classica nasce più o meno in tenera età, approcciandomi allo studio del pianoforte. Successivamente, grazie ai miei genitori, ho scoperto il mondo dell'opera andando a vedere un balbè di Siviglia, e da lì in poi ho iniziato appunto a prendere lezioni di canto e successivamente a diplomarmi. Per quanto riguarda la musica classica austriaca e i tre grandi compositori che tu hai citato, devo dire che quello a cui io personalmente sono più legato è senza dubbio Mozart, per ragioni che hanno a che fare sia con la sua produzione, diciamo, strumentale, sinfonica e da camera, ma anche e soprattutto appunto alle sue opere. La mia opera preferita sono appunto Le nozze di Figaro, che Mozart ha scritto all'età di 26 anni. Devo dirti che amo moltissimo anche Strauss e soprattutto Schubert, perché venendo comunque dallo studio del pianoforte non posso proprio farne a meno di riconoscerne la grandezza. Un saluto a te e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie Emanuele, ti mando un grandissimo abbraccio. Volevo anche informarti che sul mio telefono tu sei ancora Emanuele Borgia e non Emanuele Dominioni. E su questa direi che ci ascoltiamo Le nozze di Figaro. Mi sembra cosa buona e giusta. e Baby K muta. Signore e signori, Wolfgang Amadeus Mozart, erano Le nozze di Figaro, l'ouverture. Grazie Emanuele del tuo vocale. Beh, direi che è giunto il momento di parlare un po' di cucina austriaca, forse non uno dei punti forti della tradizione, come del resto per tutti gli stati mitteleuropei, ma anche la cucina austriaca ha qualcosa da dire a noi italiani, anche se di piatti tradizionali ce ne sono tanti. Andremo a scoprire un po' di ricette di quelle che sono le pietanze austriache più amate dagli italiani. Bisogna parlare innanzitutto della Wiener Schnitzel, che è la cotoletta viennese, poi c'è l'insalata di patate, che ha un nome impronunciabile manco voi dico, e infine la straordinaria e amatissima Sacher-Tarte. Facciamo però un passo indietro e torniamo a parlare un attimo della cucina austriaca in generale. Allora, essendo stata in passato una potenza di notevole rilevanza, gli austriaci hanno assorbito a sé una serie di tradizioni di origine ungherese e ceca. Quindi se avete già fatto esperienza di un viaggio in Austria, saprete che il piatto per eccellenza è la zuppa. Nei ristoranti di Vienna avrete a disposizione un menù di minestre, sia a base di pesce e carne, sia a base di verdure per i vegetariani e vegani, e diciamo le più ricercate e più amate dai vegetariani sono la Tomaten Creme Soup, che è la zuppa di pomodori, la Zwiebel Soup, che è una zuppa di cipolle, e la Kürbis Creme Soup, che è una crema di zucca, ottime soprattutto con i crostini e l'olio a crudo. Per chi invece preferisce qualcosa di più sostanzioso, c'è a disposizione la Lebernodel Soup, che è fatta di gnocchetti di fegato, in brodo ovviamente, e la Fish Bushel Soup, che è una zuppa di carpa. Boh, vabbè. Dove la vanno a prendere la carpa gli austriaci che non hanno manco lo sbocco al mare, non si sa. Ma il piatto austriaco per eccellenza, amato da tutti gli italiani per primi, è la Sacher-Tarte, dicevamo. Di particolare interesse la storia di questo dolce, perché nasce in piena restaurazione quando il giovane pasticcere Franz Sacher, alle dipendenze del ministro degli esteri d'Austria, inventò un dolce con il suo ingrediente preferito, la cioccolata. Biasimiamolo, cioè voglio dire. Da allora in ogni pasticceria che si rispetti, sia in Austria che all'estero, perché poi giustamente l'hanno anche esportata, è possibile acquistare una Sacher, che è fatta da due strati di pan di Spagna al cioccolato, con al centro un sottilissimo strato di confettura di albicocche o di ciliegie, ricoperta poi da uno strato di glassa al cioccolato fondente. Una cosa ipocalorica per la prova costume. Per essere buona, la Sacher Torte mi suggerite che deve essere servita a una temperatura di 16-18 gradi al massimo e accompagnata dalla panna montata. Attenzione, senza zucchero, perché già è una bomba calorica. Ci metti pure zucchero, puoi dire addio al costume, a meno che non si parli di quello di Batman. C'è un altro dolce di cui mi avete scritto, e dato che abbiamo appena ascoltato Le nozze di Figaro, vorrei intraprendere l'argomento. Si chiamano palle di Mozart, in tedesco Mozartkugeln. Bene, Gianna mi diceva sono praline di cioccolato ripiene di marzapane, ovviamente sempre ricoperte di carta d'alluminio colorata con stampata ben visibile la faccia di Mozart. La curiosità, sapete qual è? No, non quella che pensate voi, che questo tipico cioccolatino della città di Salisburgo nasce moltissimi anni fa, per la precisione verso la metà del 1800, e a Salisburgo nel 1842 venne inaugurato il primo monumento in onore di Mozart. Quindi proprio da quel momento il nome di questo celeberrimo musicista iniziò ad essere accostato anche a diverse pietanze, a numerosi dolci tipici dei menù austriaci, ma fu soltanto nel 1890 che nacque veramente il nostro cioccolatino, perché il maestro pasticcere Paul Furst inventò una pralina di cioccolato dalla forma circolare con il cuore ripieno di marzapane e pistacchio, e per primo gli diede questo nome, le palle di Mozart. Boh, abbiamo parlato delle palle di Mozart, come facci a mettere il flauto magico? Ditemi voi. Vabbè, la regina della notte, flauto magico, Mozart.
Oh!
poi dicono che una diventa un po' goliardica. Abbiamo ascoltato il flauto magico dopo aver parlato delle palle di Mozart, dolce originario di Salisburgo. Ebbene, restiamo nei pressi di Salisburgo, ma dal dolce passiamo al salato, perché è stato proprio il sale a dar parte del nome a questa città e a renderla tanto ricca e potente, perché ai tempi dei principi arcivescovi ci fu la fioritura del commercio del sale, e anche per questo prezioso minerale conosciamo insomma il sale come l'oro bianco dell'Austria, ecco. Bene, a proposito di Regina della Notte, da dove vengono le mele che mangiamo in tutta Italia? Dal Tirolo. Perché vi faccio questo nesso? Perché mi sento di salutare il mio amico Michele Faes, che ci sta ascoltando. Allora, Tirolo, stato federato dell'Austria, diviso in due parti, il Tirolo del Nord e il Tirolo Orientale. Lo stato confina con la Svizzera, con il Vorarlberg, con la Germania e con la Carinzia. A sud poi si lega all'Italia nelle province autonome di Bolzano e di Belluno. È composto da 8 distretti e una sola città statuaria, la famosa e stupenda Innsbruck. Come tutti sappiamo, zona prevalentemente montuosa, infatti si possono ammirare lì diversi tipi di Alpi: le Alpi Retiche, le Alpi dei Tauri, le Alpi Calcaree, le Alpi Scistose e le Carniche. Bene, bene, allora è arrivato un altro messaggio che mi ha fatto volare altissimo. Messaggio di Andrea, che mi parla di una certa torre panoramica Pyramidenkogel, da aggiungere assolutamente alla vostra bucket list, perché questa torre, che si trova in Carinzia, nel sud dell'Austria, è la torre di legno più alta del mondo. È stata ristrutturata 3 anni fa sotto i resti di un'antica torre in cemento, che tuttavia stava purtroppo cadendo a pezzi per effetto del tempo. Per un paese sempre più ecologico come l'Austria, si è deciso di optare per una costruzione in legno, e dato che agli austriaci piace fare le cose in grande, hanno addirittura costruito la torre in legno più alta del mondo. Bravi gli austriaci! È visitabile sia in estate che in inverno, ma la sua vera particolarità è che, se per salire ci sono soltanto 2 modi, a piedi o in ascensore, i modi per scendere invece sono decisamente più divertenti, dato che, anziché camminare o prendere l'ascensore, potete scendere gettandovi da un immenso scivolo. Per la stagione estiva addirittura si prevede anche di dare inizio ad una serie di differenti attività sportive adrenaliniche, ad esempio stanno organizzando dei percorsi avventura e dei lanci con il paracadute. Mazza, raga, ma voi li facevate così avventurieri, questi austriaci? Onestamente io no, cioè li vedevo molto regali, molto abitudinari, dei tipi da salotto. E invece paracadutismo, via! Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, dann erfahren, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, na kann man Rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock me Amadeus. Und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock me up, man. We'll be right back. Amadeus erano i Falco, canzone parodiata in un episodio dei Simpson in cui una delle sorelle di Marge si fidanza con il celebre Troy McClure. Avete presente? Quello che dice: ciao, sono Troy McClure, forse vi ricorderete di me per trasmissioni radiofoniche come Spagnoli e Non. Ecco, a un certo punto di questa puntata lui è protagonista di un musical tipo Pianeta delle Scimmie, ed è in questo musical che viene parodiata Rock Me Amadeus dei Falco, che abbiamo appena riascoltato del 1986. Come gli è potuto mai venire in mente questo aneddoto? Direte voi, perché Claudia mi ha scritto: in Austria ci vivono le scimmie. Ma cosa stai dicendo, Claudia? Non lo direste mai, ma sull'Affenberg, uno dei monti più alti dell'Austria, ci vivono le scimmie, una specie in particolare, quella dei macachi giapponesi. Sull'Anskron se ne contano ben 152. E pensare che io, per scattarmi una foto con un macaco, sono dovuta volare fino a Marrakesh. Bastava andare in Austria. Vabbè, parliamo un po' della capitale asburgica, ovvero Vienna. 1.915.000 abitanti, sorge sulle rive del Danubio a est del paese, capitale allo stesso tempo uno dei 9 stati federali dell'Austria, completamente circondato dalla Bassa Austria, è il 7° comune per abitanti dell'Unione Europea ed è sede di importanti organizzazioni internazionali, tra le quali l'OPEC, l'AIA e l'ONU. Il centro storico della città è stato peraltro dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Particolarità di questa capitale europea, mi scriveva Giada, è l'altissima qualità della vita, perché per 4 anni consecutivi, dal 2009 al 2012, la rivista Mercer ha classificato Vienna al primo posto nella sua classifica delle 100 città dove a quanto pare si vive meglio. E te credo, con la Sacher Torte tutto il tempo, vorrei vedere. Poi nel 2014 è stata superata da Melbourne, però pare che si sia ripresa lo scettro. Il suo patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all'influenza di artisti, personalità artistiche come abbiamo detto Mozart, Beethoven, ma anche Sigmund Freud, di cui parleremo tra pochissimo, conosciuta anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. Quella che ci consigliano di visitare particolarmente è l'area del Museumsquartier, che ospita edifici storici e contemporanei dove sono esposte opere di Egon Schiele, Gustav Klimt ed altri artisti. Ora, io non so se voi siete mai stati a Vienna. Vi dirò, è un mio grande desiderio visitarla, ancora non ci sono riuscita. Non so se in estate conviene, perché è abbastanza fresco rispetto all'inverno, che è molto freddo e molto secco. Però sapete che quasi quasi un bel weekend a Vienna.
These last one way to get train pulls in. We smile for the casual closer capturing. There goes the
romanticissimi, The Fray con Vienna. Bene, l'evento più popolare che ha luogo ogni anno a Vienna è probabilmente il tradizionale concerto di Capodanno, uno degli avvenimenti musicali più seguiti al mondo, diffuso dalle emittenti di almeno 40 paesi, con un pubblico stimato in almeno 1 miliardo di spettatori in ogni parte del mondo. Quando nel 1951, 6 anni dopo la guerra, vennero istituite nell'ufficio cultura della città le Wiener Festwochen, ovvero le settimane festive di Vienna, si pensava semplicemente a una volontà austriaca di autoaffermazione. In realtà si voleva affermare che l'ex città imperiale, provata dalla guerra, era in grado di ritrovare la sua fama di grande metropoli d'arte. Quindi oggi gli appassionati faticano a orientarsi nella variegata offerta di spettacoli, dalle manifestazioni che riguardano ogni campo, dalle feste di quartiere nel leggendario Karl Marxhof, fino a delle variopinte rappresentazioni quale l'Internationales Music Fest, che viene allestita ogni anno dal Musikverein o dalla Konzerthaus. Bene, nella seconda metà di gennaio gli appassionati di musica antica si possono recare nella Konzerthaus per il Festival Resonanzen, e parallelamente si svolgono anche molte feste e molti balli in occasione del Carnevale. Apice di questo putpurri di valzer è l'Opernball, ogni anno l'ultimo giovedì di febbraio presso la Staatsoper. A metà giugno poi si svolgono due feste, la Regenbogen Parade con pubblico gay e bisessuale e la Love Parade con le sue lunghe file di carri e oltre 200.000 partecipanti, oltre alla Life Ball all'inizio di ogni giugno, che è una festa, un enorme ballo a favore della lotta contro l'AIDS, una cosa molto parallela anche per il periodo dell'anno al nostro Gay Pride, praticamente, che ormai si chiama solo Pride perché si concentra sull'affermazione dei diritti LGBTQ e insomma mette insieme una serie di rivendicazioni, giustamente, con una grande sfilata che, ricordiamo, sarà sabato 29 giugno qui a Milano e alla quale prenderemo parte tutti quanti. Chiuderei questa puntata sull'Austria dedicando una breve parentesi a tutti gli psicologi, psichiatri, psicanalisti e psicolavoratori in ascolto, parlando di un austriaco celeberrimo, Sigmund Freud. Se fosse nato oggi, Freud sarebbe di nazionalità ceca, ma nel 1856 la città di Freiberg, dove nacque, apparteneva ancora all'Austria. Fondatore della psicanalisi, da tutti viene considerato uno dei massimi esponenti della psicologia, ma pochi sanno che fu anche pioniere della pet therapy, ovvero dell'influsso benefico degli animali domestici sulle persone, anche perché aveva anche lui un cane. Si chiamava Yofi, era una femmina di Chow Chow, e Freud considerava la sua presenza durante le sedute di psicanalisi imprescindibile, perché rassicurante per il paziente, oltre che antesignana dell'orologio da polso, praticamente, perché Yofi era così abituata a seguire le sedute del padrone che con il tempo imparò a calcolare il tempo di ogni incontro. Quindi quando questa cagnolina si alzava in piedi, Freud sapeva che la seduta era finita. Una cosa incredibile. Chissà se questa spigolatura sulla sua vita si riscontra nel film molto interessante per gli appassionati di Freud, A Dangerous Method. Comunque, dato che la sua opera più famosa, edita nel 1900, pensate, 119 anni fa, si intitolava L'interpretazione dei sogni, direi di ripescare un grande classico del passato, Fleetwood Mac, Dreams. Fleetwood Mac con Dreams. Ebbene, il nostro tempo è terminato anche questa sera. Dobbiamo chiudere questa puntata dedicata all'Austria e darci appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 21, sempre qui su Radio Atlanta, sempre con me Valentina Iaia, per parlare di un altro stato del mondo, e lascio indovinare a voi quale. Vi raccomando di seguirmi sui miei social, vi aspetto numerosa su Instagram, sulla pagina di Radio Atlanta Milano ovviamente, dove trovate tutti i podcast e tutte le puntate in diretta e non spagnole e non. I numeri per contattarci: 0231 6010 per il telefono, il WhatsApp 373 8800 855, e continuate a farlo perché dopo di me c'è Fabio Ricci con Valore, ma soprattutto c'è Marco Ferradini, quindi attenzione, arriva un'intervista veramente bollente. Attenzione, non andatevene, ma nel frattempo io vi saluto. Buonanotte a tutti, spagnoli e non. Olé!